Buonasera, benvenuti a tutti per questa serata che senza paura di esagerare voglio definire subito straordinaria, una degna conclusione degli incontri che il Centro Culturale ha dedicato quest'anno alla figura, al pensiero, all'attività di San Paolo. Mi sento particolarmente richiamato in questa lunga serie di incontri a ricordare, perché è indimenticabile, quello con Marta Sordi, la grande professoressa che ci ha lasciato continuare il nostro cammino sulla terra, ma che in questo momento può forse meglio di noi tutti apprezzare l'eccezionalità di quello che stiamo vivendo. Perché questa sera a parlare di un tema sicuramente di attualità, l'Apostolo Paolo e l'Europa moderna, abbiamo la fortuna di ospitare uno, se non il più grande esperto di San Paolo, il professor Rainer Riesner, che è professore di Nuovo Testamento presso l'Istituto di Teologia Protestante della Facoltà di Scienze Umanistiche e Teologiche nell'Università, nella Technische Universität di Dortmund. Il professor Riesner è nato nel 1950 a Francoforte, è sposato, abbiamo anche il privilegio di avere la signora Cornelia tra noi, e ha 4 figli. Si è formato in esegesi biblica nelle università di Neuenbettersau, Heidelberg e Tübingen, dove ha ottenuto il dottorato in teologia protestante nel 1880, prima di raggiungere l'attuale cattedra Dortmund. Dal 98 è stato docente di teologia protestante nelle università di Tübingen e di Nuovo Testamento a Dresda. Nel corso degli ultimi 2 decenni ha contribuito, possiamo giustamente chiamarla rivoluzione esegetica, nata nel solco tracciato dal professor Hengel, il grande Martin Hengel, e poi insieme a Peter Stuhlmacher. Detto molto in sintesi, questa rivoluzione consiste nella affermazione e nella documentazione della affidabilità della corrispondenza storiografica tra gli Atti degli Apostoli, la storiografia paolina e molti testi della storiografia classica. A suo carico moltissime pubblicazioni di esegesi biblica, forse quella più famosa, più conosciuta nel mondo, il primo periodo di Paolo, cronologia, missione, strategia, teologia. Oltre a quella di San Paolo, il professor Riesner ha contribuito notevolmente a ricercare le origini della datazione dell'importanza storica di Gesù Cristo per la formazione della Chiesa delle origini. Ha condotto tra l'altro anche importanti studi archeologici, topografici, teologici su Betania, Emmaus e sul caso di Qumran. Mi sia consentito dire che abbiamo appunto una personalità di straordinario profilo scientifico, ma a differenza di quanto purtroppo dobbiamo rilevare in ambito accademico, consentitemi da professore di questa università, anche in questa università, dove sembra un dato prestigioso, un dualismo teorizzato tra scienza e fede, tra ricerca scientifica e credo privato, Il professor Riesner unisce a una profondissima competenza scientifica anche una preoccupazione di testimonianza e di trasmissione della fede alle nuove generazioni, ed è una delle non ultime ragioni per cui ha accettato di essere tra noi questa sera. Lascio subito la parola a lui, dicendovi subito che ci sarà la possibilità al termine del suo intervento per alcune domande. Grazie professore.
Bene, innanzitutto vorrei ringraziarvi per la calorosa accoglienza e soprattutto per questa grande presentazione del professor Stefano Alberto. Se il mio contributo vi sarà utile, bene, lo potrete constatare voi stessi dopo e durante la mia presentazione. Vorrei solo fare una piccola correzione per quanto concerne quanto ha appena detto il professore Stefano Alberto. Noi abbiamo due figli, ma anche due splendide figlie, e questo è estremamente importante. Ora vorrei passare alla tematica che affronterò, vale a dire l'Apostolo Paolo e l'Europa moderna. L'Europa ha molti padri e molte madri. Uno dei padri più importanti del nostro continente è l'Apostolo Paolo. Se l'Europa desidera conservare le proprie migliori tradizioni, non deve dimenticarsi di lui. Va pertanto accolto con grande favore il fatto che Papa Benedetto XVI abbia indetto un anno paolino. Ora vorrei illustrare con 5 tesi la rilevanza che ancora ha l'Apostolo Paolo per l'Europa moderna. E la prima tesi è la seguente. Paolo ha dimostrato con particolare chiarezza che attraverso Gesù Cristo gli uomini di tutte le nazioni trovano la strada verso il Dio di Israele, l'unico vero Dio. Nell'anno 49 dopo Cristo, Paolo pose per la prima volta piede in Europa. Nella colonia romana di Filippi fondò una comunità cristiana. Dal punto di vista politico, l'impero romano era all'apice del proprio potere, ma gli dei di Roma avevano perso il proprio fascino. Si adorava il potere politico e militare dell'imperatore come divino, ma le influenze religiose determinanti venivano da Oriente. Gli dei orientali, come Esculapio o Iside, si avvicinavano maggiormente alle necessità di molte persone. Ma questi dei non avevano risposte alle domande intellettuali ed etiche che si ponevano altri contemporanei. Soprattutto gli eruditi si rivolgevano alla filosofia come una sorta di surrogato della religione. E vi furono anche i primi passi verso un materialismo filosofico e un ateismo. Un numero non irrilevante di persone delle fasce medio-alte trovava risposte in una religione che veniva anch'essa dall'Oriente e che tuttavia si distingueva da tutte le altre. Sul mercato antico delle religioni, il giudaismo esercitava un'attrazione non indifferente. si distingueva dall'antico politeismo per la fede in un solo Dio, l'unico vero Dio che aveva creato il mondo. Anche nella filosofia contemporanea vi era una certa tendenza verso il monoteismo. Nella religione giudaica non occorreva decidere tra ragione, sentimento ed etica. Le sinagoghe giudaiche potevano essere visitate anche dai pagani. La funzione religiosa in sinagoga, come era nata in epoca precristiana, rappresentava una rivoluzione nella storia della religione, perché non era incentrata sull'offerta, sul sacrificio o sulla preghiera. Il suo punto focale, il Sabbat, consisteva nella lettura e nell'interpretazione delle sacre scritture, quindi un'attività intellettuale. Così Filone di Alessandria, un filosofo giudeo contemporaneo dell'Apostolo, poté definire il rito religioso del Sabbat un filosofare. Attraverso le sacre scritture giudaiche, che per via della loro età godevano di grande rispetto, i visitatori non ebrei imparavano a conoscere un Dio che si rivolgeva sia al cuore che alla ragione. Questo Dio non era parte del mondo, bensì si poneva di fronte ad esso in quanto creatore sovrano. Ma questo Dio non era inavvicinabile, bensì si era rivelato nella storia del popolo di Israele e si era fatto riconoscere quale Dio è tanto potente quanto misericordioso. Il giudaismo si distingueva dalle altre religioni anche perché considerava l'etica tanto importante quanto la consideravano i filosofi. Pertanto è comprensibile che il giudaismo esercitasse un'attrazione proprio anche sulle fasce spiritualmente più aperte. Vi era tuttavia un grande problema. Chi voleva partecipare pienamente al Dio di Israele doveva convertirsi al giudaismo con somma coerenza. In molti casi ciò significava tuttavia un allontanamento dalla famiglia e comportava la perdita delle posizioni sociale e politica. Pochi, pertanto, si convertirono in maniera coerente, come proseliti, al giudaismo. Molto più grande era il numero di simpatizzanti che vennero definiti timorati di Dio. Ma inviando suo figlio Gesù Cristo sulla terra, Dio aveva dato inizio a una nuova epoca della storia della salvazione. La morte di Gesù e la sua resurrezione rappresentano l'inizio di una nuova alleanza che Dio stipula con tutti gli uomini. E le offerte che il popolo di Israele portò a Dio nel Tempio di Gerusalemme trovarono compimento nel sacrificio del Figlio di Dio. Perché Gesù non era morto soltanto per gli ebrei, ma era anche morto e risorto per i pagani. E questo i discepoli di Gesù lo sapevano sin da Pasqua. Ma sulle conseguenze regnavano incertezza e diatribe. Non si poteva forse conservare il vecchio modello giudaico? e chi credeva a Gesù come Messia non doveva forse aggregarsi al popolo di Dio con tutte le conseguenze che ciò comportava? In altre parole, non bisognava diventare ebreo per poter essere un vero cristiano? Qui Paolo, in quanto pensatore teologico eminente, fece chiarezza, indicando le origini del popolo di Israele, ovvero il capostipite Abramo. E Abramo aveva già una piena comunione con Dio perché credeva alle loro promesse, alle sue promesse, e questo quindi dipendeva dal credo, dalla fede. Al nuovo popolo di Dio appartengono tutti gli ebrei e i non ebrei che credono a Gesù Cristo in quanto verità e salvezza e redenzione. Ma quanto poco Paolo avesse idea di quello che potesse essere il successo della missione, della sua missione, viene evidenziato da un altro dato di fatto espresso attraverso la seconda tesi. E la seconda tesi è la seguente. Paolo ha conservato elementi essenziali della tradizione del Vecchio Testamento e del primo giudaismo, proteggendo così il cristianesimo dalle tentazioni di panteismo e gnosticismo. Accanto all'attrattiva del giudaismo, nel primo secolo vi fu anche il marcato antisemitismo. Nella capitale dell'impero Roma vi erano esponenti famosi. Paolo avrebbe potuto sperare in un grande successo della sua missione se avesse allontanato la fede religiosa dal Vecchio Testamento e dal giudaismo. Spesso viene trascurato il fatto che l'Apostolo abbia lottato con grande passione su due fronti contrapposti nel corso della sua vita. Innanzitutto per l'equiparazione dei pagani convertitisi al cristianesimo nel nuovo popolo di Dio. Decisiva era la fede in Dio e non l'osservanza della legge rituale ebraica. Questa è la lotta che Paolo condusse con la lettera ai Galati, che probabilmente si colloca ancora prima del cosiddetto Concilio degli Apostoli dell'anno 48 d.C. Circa 10 anni dopo, Paolo scrisse una lettera ai cristiani a Roma e qui dovette combattere su un fronte completamente diverso. Nell'anno 49 d.C. vi erano state agitazioni nelle sinagoghe romane perché i giudeo-cristiani cercavano di diffondere la propria fede nel Messia Gesù. In conseguenza di ciò, l'imperatore Claudio aveva disposto il bando degli ebrei da Roma. In realtà l'imperatore era molto ben disposto nei confronti degli ebrei, ma la sicurezza della capitale dell'impero non conosceva compromessi. Nell'anno 54 d.C. Claudio morì in circostanze mal chiarite e il suo figlio Nerone gli succedette. Come di consueto, con l'ascesa al trono del nuovo imperatore, vennero resi nulli gli editti del predecessore. E così, a partire dall'anno 54 d.C., sia gli ebrei che i giudeo-cristiani poterono tornare a Roma. Nel frattempo, il numero dei pagani convertitisi al cristianesimo era cresciuto ampiamente ed erano nate delle tensioni tra questi e i giudeo-cristiani rientrati in patria. la comunità di pagani convertitisi al cristianesimo era cresciuta così tanto forse proprio perché non comprendeva più i giudeo-cristiani. E pertanto non era più nel muro dell'antisemitismo romano. La comunità cristiana di Roma correva evidentemente il rischio di allontanarsi dalle proprie radici del Vecchio Testamento e del primo giudaismo. E in questa circostanza Paolo scrisse la lettera ai Romani. Tre capitoli interi vengono dedicati da Paolo a ricordare ai cristiani di Roma che la loro storia con Dio è radicata nella storia di Dio con il popolo di Israele. Per Paolo i giudeo-cristiani erano il segnale pieno di speranza che un giorno il popolo di Israele avrebbe riconosciuto Gesù Cristo come colui che avrebbe realizzato le sue più ardenti speranze. Nella lettera ai Galati l'Apostolo aveva lottato affinché i pagani convertitisi al cristianesimo fossero esentati dalle leggi rituali ebraiche. Nella lettera ai Romani Paolo si impegnò energicamente affinché i giudeo-cristiani potessero conservare la libertà di seguire la legge rituale ebraica. Alla fine della sua attività, Paolo lottò per l'unità della Chiesa di ebrei e cristiani ed era addirittura disposto a sacrificare la propria vita per questa unità. La colletta che Paolo aveva raccolto nelle sue comunità per la comunità oppressa, la comunità delle origini oppressa, bene, questa colletta doveva essere un segno di comunione ecumenica, di unione tra ebrei e giudeo-cristiani. Paolo sapeva infatti che a Gerusalemme sarebbe stato un pericolo di vita, ma vi andò comunque perché l'unità della Chiesa gli era più cara della propria vita. Due generazioni dopo Paolo comparve Marcio a Roma. E Marcio distinse il Dio del Vecchio Testamento dal Padre di Gesù Cristo. Il Dio del Vecchio Testamento era per Marcio un demone e pertanto Marcio voleva eliminare il Vecchio Testamento. Marcio, tuttavia, è un esempio di quanto dovesse essere sacrificato, di quanto si debba sacrificare nel Nuovo Testamento se lo si vuole separare dalle sue radici vecchio testamentarie. Anche le lettere di Paolo e il Vangelo secondo Luca, che Marcio conservò, caddero vittime della sua censura teologica. Le parti importanti di queste dovettero essere eliminate per la sua edizione del Nuovo Testamento. Gnosticismo e panteismo non erano pericoli solo per il cristianesimo del secondo e terzo secolo, ma rimangono dei pericoli e delle tentazioni tutt'oggi. L'Europa si trova attualmente nella stessa situazione dell'epoca di Paolo, essendo nuovamente divenuta un mercato delle religioni. Il dialogo necessario può facilmente trasformarsi in sincretismo. Qui i profeti di Israele offrono una grande protezione, perché Israele ha dovuto imparare a distinguere tra l'unico vero Dio e le molteplici false divinità. Un ulteriore pericolo sia per allora che per oggi, è la scomposizione della fede in esperienza soggettiva. Pertanto anche attualmente hanno libero ingresso le correnti neognostiche ed esoteriche. Il Vecchio Testamento però ci insegna che Dio si è rivelato nella storia e pertanto la fede si basa sulla trasmissione storica. Questo ricompare anche nella terza tesi. La terza tesi è la seguente. Nella sua teologia e spiritualità, Paolo ha unito in maniera esemplare ragione, trasmissione di fede ed esperienza divina. Nel Nuovo Testamento vi sono due grandi teologi, Giovanni e Paolo. Il pensiero teologico di Giovanni era meditativo e ha permeato sino ai nostri giorni le chiese orientali. Paolo ha messo al servizio della fede anche l'acuta disputa logica, connotando in questo modo Agostino come uno dei maggiori pensatori dell'antichità cristiana. Paolo ha ricevuto la propria formazione teologica dal famoso rabbino Gamaliele il Vecchio. Nel primo secolo gli scriba ebrei partecipavano molto apertamente ai dibattiti intellettuali dell'epoca. Ancora sotto il figlio di Gamaliele ci si occupava, oltre che del Vecchio Testamento, anche della saggezza greca, come riportato nel Talmud babilonese. Paolo, in quanto cristiano, non ha dimenticato ciò che aveva appreso dal rabbino Gamaliele. L'Apostolo, nelle sue lettere, infatti, si serviva di molte figure retoriche e logiche che erano consuete e riconosciute all'epoca. Le sue lunghe lettere, grazie alla loro composizione ponderata, evidenziano la sua capacità di pensiero sistematico e logico. Ora, i grandi teologi corrono sempre il rischio di cadere vittime del fascino del proprio pensiero o del fascino di un sistema di pensiero estraneo. Il più valido studioso biblico della Chiesa antica era Origene, che era anche un pensatore di grandi capacità, ma rischiava, e in alcuni casi ne è caduto vittima, rischiava di sovraordinare il proprio pensiero teologico alla trasmissione di fede generalmente accettata. Anche Paolo è stato spesso dipinto come il pensatore isolato dal cristianesimo delle origini, un solitario, sebbene ciò venga giudicato in maniera molto variegata. Per alcuni Paolo è il pioniere della indipendenza del pensiero teologico rispetto a tutte le tradizioni della Chiesa. Altri vedono invece l'Apostolo Paolo in maniera negativa, perché secondo il loro parere Paolo avrebbe rovinato con la sua complicata teologia il semplice insegnamento di Gesù. E anche oggi Gesù e Paolo spesso vengono contrapposti. Ma Paolo non ha semplicemente creduto a colui che è stato crocifisso e che è risorto. Paolo sapeva anche molto sull'annunciazione prepasquale di Gesù, preannunciandola in molti brani delle sue lettere. questo si inserisce in una giusta prospettiva se si fa come gli scriba spesso citi nei testi sacri. Gli scriba giudei, infatti, riconoscono la memoria e appunto i testi sacri, e si ricordano molto spesso solo menzionando una parola chiave. E questo vale anche per Paolo. Sovente utilizza una sola parola per fare riferimento a una parola di Gesù. Un esempio dalla prima lettera ai Corinti, quando Paolo parla appunto della fede che sposta le montagne, fa ovviamente riferimento al verbo di Gesù. Ma per Paolo era anche estremamente importante essere in accordo con la trasmissione della fede nella comunità delle origini di Gerusalemme. E quando alcuni cristiani nella comunità di Corinto errarono sulla risurrezione di Cristo, l'Apostolo ricordò loro una formula di confessione che aveva insegnato loro. E si trattava di una formula che non aveva coniato lui stesso, bensì di una formula trasmessagli. E questo lo dice espressamente nella prima lettera ai Corinti, nel capitolo 15. E questa trasmissione molto probabilmente risale alla comunità delle origini di Gerusalemme radunata attorno a Pietro. Un secondo esempio è il seguente: da quando a Paolo a Damasco è apparso Gesù risorto, e da quando appunto Paolo sulla via di Damasco è stato folgorato, bene, era chiaro all'Apostolo che non si potesse più parlare di Gesù come di un semplice uomo. Ma anche in questo caso per Paolo era essenziale che non rappresentasse da solo questa convinzione cristologica fondamentale. Nella lettera ai Filippesi, nel secondo capitolo, Paolo cita un altro brano e la specie, la struttura linguistica indica che questo brano fosse stato originariamente formulato in una lingua semita. Qui si parla, infatti, in questa formula, si parla in maniera chiara della divinità di Gesù. E per comprendere cosa significasse il fatto che Paolo concepisse appunto Gesù in quanto figlio e senza di Dio, occorre chiarire innanzitutto quali fossero le origini di Paolo. Secondo quanto scritto dal padre della Chiesa Gerolamo, i genitori di Paolo venivano da Giocala. Si trattava di una roccaforte degli Zeloti nella Galilea superiore. Lo sappiamo grazie allo storico giudeo Josephus, Flavio Giuseppe. Se un fariseo come Paolo, se un fariseo devoto come Paolo e altri devoti ebrei palestinesi parlavano di Gesù come di Dio, ciò non può trovare una spiegazione nell'antico sincretismo, perché questo era il fondamento, per così dire, per tutti gli ebrei, tutti i giudei devoti. Esiste solo un Dio e questo Dio non è un uomo. E se appunto le persone, i giudei che erano contraddistinti in questo modo quindi parlano appunto di Gesù, scusate, come Dio. Bene, questo non lo si può spiegare da quelli che erano i loro presupposti di pensiero. Occorre che sia successo qualche cosa di davvero rivoluzionario, di davvero nuovo. E non occorre appunto che noi ci lambichiamo il cervello in merito a ciò. Perché Paolo nel primo capitolo della lettera ai Galati dice: la spiegazione di questo mistero, appunto Gesù è risorto, e Gesù è risorto che si è manifestato appunto folgorando Paolo sulla via di Damasco. Ed ora giungo al punto in base al quale appunto non solo la trasmissione di fede era importante per Paolo, ma per Paolo era estremamente importante anche la ragione per la teologia e per la fede, che svolgevano, avevano un ruolo estremamente importante. Questo lo possiamo vedere in maniera piuttosto chiara nella prima lettera ai Corinti. Infatti molti cristiani di Corinto subivano molto il fascino delle sue doti carismatiche, e a questi Paolo dovette ricordare i fondamenti della trasmissione di fede e l'importanza della ragione. E ciò nonostante, Paolo non ha commesso l'errore di ridurre la fede a ragione e tradizione. E proprio nella sua lettera ai Corinti, Paolo narra in maniera molto aperta e personale della propria esperienza, la propria esperienza spirituale. Ad esempio, conosceva appunto, definiva appunto lo Spirito Santo in quanto autore della preghiera in lingue straniere, poteva parlare delle visioni celesti e parlava anche apertamente del suo dono apostolico. E cosa apprendiamo quindi in questo senso dall'Apostolo Paolo? La storia spirituale europea degli ultimi due secoli è contraddistinta da ampie oscillazioni. Alcune volte le tradizioni non rivestivano alcun ruolo per poi diventare determinanti. A epoche di razionalismo hanno fatto seguito periodi di grande irrazionalità. E la nostra epoca è caratterizzata dal fatto che noi esperiamo tutto contemporaneamente. E anche i cristiani e la Chiesa non ne vengono risparmiati. Paolo ci può insegnare un rapporto equilibrato tra trasmissione di fede, pensiero razionale ed esperienza spirituale. Ed ora giungo alla quarta tesi. E vi posso garantire che cercherò di abbreviare quanto riportato nelle mie quarta e quinta tesi. Quindi la quarta tesi. Paolo ha annunciato il Vangelo senza imposizioni e ha rispettato pienamente la libertà di coscienza dei singoli. E quando Paolo giunse ad Atene, secondo quanto descritto dal suo accompagnatore temporaneo Luca, si arrabbiò con il sincretismo del mondo antico, con il suo mondo di divinità. Ma l'Apostolo non ha mai fatto quanto segue, vale a dire non ha mai istigato ad assalire i templi pagani, né ha invocato il loro boicottaggio. Ha piuttosto cercato di diffondere la fede in un solo Dio, rivelatosi attraverso Gesù Cristo, esclusivamente con la forza di persuasione delle parole. Nella sinagoga, discutendo con i filosofi e nella sua orazione dinanzi ai cittadini ateniesi nell'Areopago. Se solo i cristiani avessero seguito sempre questo esempio dell'Apostolo, e se solo non fossero mai caduti vittima della tentazione di sostituire la persuasione con la coercizione. È degno di nota anche il grande valore che per Paolo aveva la coscienza umana. La coscienza umana era estremamente importante per Paolo anche quando era debole ed errante. Paolo è, per così dire, quindi anche un santo della libertà di coscienza. E come ho già detto prima, in questo senso Paolo purtroppo non ha trovato, per così dire, dei successori. Ma anche prima dell'illuminismo erano dei singoli cristiani che avevano accolto lo spunto della libertà di religione e di coscienza, questo spunto appunto proveniente da Paolo. Nell'anno 1610, quindi molto prima dell'illuminismo, il cristiano evangelico Thomas Helvis pubblicò uno scritto che non chiedeva solo la tolleranza e l'accettazione dei protestanti, ma rivendicava anche quanto segue. E qui citerò che il re non dovesse essere giudice tra Dio e l'uomo e che qualunque cosa siate, eretici, turchi, ebrei o altro, non spetta al potere terreno punirvi in alcun modo per tale ragione. Questi pensieri portarono alcuni a fuggire in America e questo contribuì al fatto che la Costituzione degli Stati Uniti nell'anno 1787, quindi ancora prima della Rivoluzione Francese, bene, che la Costituzione degli Stati Uniti sancisse la libertà di religione e di coscienza. E sono convinto che uno dei nostri compiti più importanti in quanto cristiani consista nell'intervenire in pubblico a favore di entrambi, vale a dire della libertà di religione e della libertà di coscienza. E se penso al Parlamento europeo, credo che sia particolarmente importante ricordare che la libertà di religione e di coscienza valgono anche per i cristiani. E giungo alla quinta ed ultima tesi. Nella sua missione Paolo rappresenta un modello e una sfida per la neo-evangelizzazione dell'Europa nel XXI secolo. La nostra epoca ricorda quella dell'Apostolo Paolo perché non è più un'ovvietà essere un cristiano. La fede cristiana viene solo percepita come un'offerta tra le molteplici offerte presenti sul mercato delle religioni. E ci troviamo anche in un'epoca di crescente ostilità nei confronti del cristianesimo. La sua pretesa di verità viene percepita come arrogante e molti dei suoi precetti etici vengono percepiti come un tentativo di assurgere a tutore da parte del cristianesimo. Ma ritengo anche che vi sia un vantaggio nella non ovvietà di essere cristiani. I cristiani devono infatti tornare a ciò che di particolare e unico vi è nella loro fede. E in questo modo, quindi baso sulla mia esperienza, in questo modo cresce tra i cristiani delle più svariate chiese il fatto che i cristiani semplicemente non si vogliano adeguare alla propria epoca. Ebbene, cresce la consapevolezza dell'esistenza di caratteristiche comuni fondamentali. Una tale caratteristica comune che viene sovente evidenziata, fortunatamente, da Papa Benedetto XVI è l'idea che l'Europa abbia bisogno di una nuova evangelizzazione. Ed ora, l'Apostolo può fungere da modello in questo senso? Io credo che Paolo ci possa ispirare con la sua fede e il suo coraggio, perché la sfida dinanzi alla quale si trovava era di gran lunga superiore alla nostra. Perché cosa poteva fare quella manciata di cristiani contro il potente impero romano e contro il fascino della cultura pagana ellenica? Dal punto di vista umano, nulla. Ma Paolo ha contrapposto a ciò la sua convinzione che tutto posso in colui che mi dà forza, Cristo. Ma dobbiamo pensare che questa frase non è sgorgata semplicemente dalla penna di Paolo, perché questa frase è stata scritta nella lettera ai Filippesi in prigione. E l'Apostolo fece infatti all'epoca la stessa esperienza che molti cristiani vivono attualmente in molti paesi del mondo. Cioè, coloro che annunciano il Vangelo possono essere reclusi, ma non è possibile recludere, imprigionare il Vangelo, scusate. Paolo confidava nella forza di Dio e dello Spirito Santo, ma questo non gli impediva di procedere in modo strategico e metodico nella sua attività missionaria. Solo due brevi indicazioni in tal senso. Attraverso Paolo il cristianesimo divenne una religione delle grandi città. E noi stiamo diventando sempre più il mondo delle grandi città, delle metropoli. Evidentemente Paolo credeva che per la diffusione del Vangelo le grandi città fossero importanti. E si è concentrato appunto su capoluoghi delle province come Tessalonica, Corinto ed Efeso. E pensava giustamente che attraverso queste grandi metropoli, attraverso il commercio e attraverso i trasporti, la fede potesse diffondersi, il Vangelo potesse diffondersi nelle aree circostanti. Tuttavia la creazione di comunità in grandi città così distanti tra di loro comportava anche un pericolo. Vale a dire che queste comunità si sviluppassero indipendentemente le une dalle altre. L'Apostolo intervenne cercando di contrastare questa tendenza con visite e lettere e con l'invio di discepoli. Occorre chiarire che in epoche antiche ovviamente l'organizzazione di una tale rete, di una rete di così tanti discepoli, di così tanti gruppi su un territorio tanto vasto, bene, per l'epoca si trattava di un'opera logistica davvero imponente. Uno studioso inglese ha definito questo fenomeno in maniera interessante. cito appunto la sua definizione in inglese, definisce infatti il cristianesimo, diciamo, delle origini, the Holy Internet. Ritengo che questo sia un paragone davvero interessante, davvero valido e calzante. E credo che ci dia anche uno spunto estremamente importante. Non si tratta infatti di emulare semplicemente i metodi missionari di Paolo. La radio, la TV e soprattutto internet sono i mezzi di comunicazione di cui disponiamo e che ci consentono di raggiungere le persone anche nei paesi più distanti. E Paolo si congratulerebbe di cuore con noi per questa modernità, laddove noi convenissimo con lui solo su quanto segue. E cioè che esiste un solo Vangelo di Gesù Cristo ed è la forza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E anche oggi non vi è alcun motivo per vergognarsi, di questo Vangelo. Vi ringrazio per l'attenzione.
L'applauso che potrebbe continuare ancora per lungo tempo, introducendo le domande che pregherei di raccogliere attraverso quel microfono, quindi per favore chi vuole si prenoti alzando la mano, verrà raggiunto dal Baldo Giovine con microfonato. Vorrei farvi notare che proprio nel recentissimo dibattito italiano, caratterizzato, possiamo dirlo, mi ha accennato il professore nel secondo punto, da un ritorno di un pensiero gnostico esoterico, e tutti coloro che scrivono di fede, di teologia, per esempio sul secondo quotidiano italiano che porta il nome di Repubblica, sono caratterizzati da questo tentativo più o meno raffinato di trasformare la fede cristiana in qualche cosa tra il sentimentale privato e la religione civile. Come la risposta non sia un tentativo ideologico, ma il recupero magistralmente accaduto in questa ora dell'approccio al cristianesimo come un fatto storico. Più volte, con grande misura ma con potente efficacia, il professor Riesner ci ha fatto vedere che Paolo non è l'inventore del cristianesimo, non è colui che complica la fede cristiana, ma colui che porta in tutto il mondo, nella ecumene, il mondo allora conosciuto, con grande precisione logistica e intelligenza strategica, ma la certezza di un fatto imprevisto, imprevedibile, l'incontro con Gesù Cristo morto e risorto. È, direi, la stessa certezza su cui oggi si gioca la ragionevolezza del cristianesimo, perché un cristianesimo ridotto a mito a sogno, a favola, non ha più nessuna possibilità di incidere in una realtà sempre più disperata, sempre più distante da quelle radici greco-giudaico-cristiane che pure hanno contribuito, che se ne voglia dire, a plasmare l'Europa. Bene, abbiamo circa una 20 minuti, una mezz'oretta, aspetto le vostre domande. Prego, state pure al posto, venite raggiunti.
Io volevo chiedere, sono una studentessa qui in Cattolica e quest'anno ho frequentato il corso di filologia e esegesi del Nuovo Testamento. Quello che volevo chiedere, che ho visto che una delle più grandi obiezioni alla storicità sia dei Vangeli, di Luca come autore dei Vangeli e Luca come autore degli Atti degli Apostoli, sia proprio la fede stessa di questi autori nella persona di Gesù Cristo. Io volevo chiedere come lei, in quanto lettore di Luca e di San Paolo, come ha guardato al fatto della sua fede in questa figura, se è veramente un così grande discriminante, come lo possiamo guardare noi. Grazie.
Non vogliamo indagare oltre sulle ragioni che le spingono a fare la domanda, ci deve aver sido qualche cosa di interessante a lezione, ma su questo preferiamo adesso non insistere.
Ich glaube, das ist eine wirklich sehr wichtige Frage.
Credo che si tratti di una domanda davvero molto importante, perché muove anche reiteratamente i miei studenti, perché sovente si legge in merito. Innanzitutto è importante sottolineare che i Vangeli sono dei libri storici del primo secolo. E se consideriamo altri storiografi del primo secolo, ad esempio Flavio Giuseppe, che ho già menzionato in precedenza, bene, questi ha una determinata convinzione e persegue un determinato obiettivo nel momento appunto in cui stila i propri scritti. E se quindi riferiamo tutto ciò a Flavio Giuseppe, perché ha una particolare profonda convinzione e persegue un determinato obiettivo nella propria scrittura, se dicessimo che per questa ragione noi non possiamo credere a nulla di quanto questi abbia scritto, bene, i libri sulla storia del giudaismo nel primo secolo credo che si ridurrebbero di molto, perché Flavio Giuseppe è una delle fonti più importanti per l'epoca. E questo significa che se uno scrittore, che sia cristiano o meno, ha una convinzione profonda o appunto una determinata fede, un determinato credo, può ovviamente accadere che questa profonda convinzione o questa fede o questa credenza possano in qualche modo influenzare il suo riprodurre i fatti storici. Ma non necessariamente deve essere così. Ed è compito dello storico moderno analizzare il tutto. Ovviamente non posso spendere molte parole in merito, ma posso evidenziare quello che è il metodo. Per quanto concerne i Vangeli, devo ovviamente confrontare quanto è scritto nei Vangeli con quanto noi conosciamo di quell'epoca. E solo uno spunto, un'indicazione estremamente interessante. Due o tre giorni fa ho lavorato appunto a questa tematica e ho potuto constatare che ci sono molti ricercatori, molti studiosi israeliani che ritengono che Flavio Giuseppe sia la fonte più importante del giudaismo nella Palestina del primo secolo, i Vangeli del Nuovo Testamento, perché la letteratura rabbina, Mishner e Talmud, insomma, risalgono comunque a 200, 300, 400 anni dopo. I Vangeli sono invece fonti del primo secolo. E questo, anche per uno storico critico, significa che occorre prendere seriamente queste fonti.
Volevo chiedere se Paolo poteva conoscere o leggere la fonte Q, quelle appunto che Marco e a sua volta Matteo e Luca avevano consultato, se ci sono degli elementi anche diciamo abbastanza inconsistenti, però se c'è qualche plausibilità. Grazie.
Ja, vielen Dank für diese Fragen.
Bene, grazie per questa domanda. Bene, voglio procedere in modo cauto e prudente, perché la domanda in merito alle origini, alle fonti dei Vangeli sinottici è un ambito particolare del mio lavoro. E se basta schiacciare un bottone potrei parlarvi per altre due o tre ore. Ma credo che in questo caso mia moglie gli farebbe un cenno e mi direbbe di tagliare corto. Ma prima appunto che mia moglie mi faccia un cenno, cercherò di impegnarmi per dare una risposta breve. L'aspetto primario più importante è quanto segue, l'ho già menzionato nella mia presentazione. Ritengo che si possa evidenziare che Paolo sapesse molto di più del verbo, delle parole di Gesù di quanto si potrebbe dedurre da una prima lettura delle sue lettere. L'aspetto per me estremamente interessante è se appunto si considerano queste citazioni o questi accenni alle parole, al verbo di Gesù. Bene, non in tutti i casi, ma nella maggior parte dei casi, c'è una grande prossimità, una grande vicinanza con la tradizione speciale del Vangelo di Luca. E l'esempio più lampante sono le parole per quanto concerne l'ultima cena. Nel Vangelo di Luca, nel capitolo 22 e nella prima lettera ai Corinti al capitolo 11. Ma ci sono anche altri esempi. E questa è una domanda ed è un aspetto estremamente interessante e importante, perché questa trasmissione appunto speciale, questo tramandare appunto speciale di Luca non comprende soltanto la resurrezione di Gesù, bensì appunto comprende anche la nascita e la storia dell'infanzia di Gesù. E come sicuramente saprete tutti, soprattutto la nascita e l'infanzia di Gesù sono degli aspetti estremamente controversi. Dal punto di vista cronologico si tratta di una tradizione estremamente antica. E questo può essere motivato anche da un punto di vista filologico. In particolare i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca, che sicuramente risalgono a una tradizione antica, una tradizione che prima appunto venne formulata in, diciamo, in modo ebraico. Ora una breve osservazione per quanto concerne la fonte Q. Si tratta di un'ipotesi che ha molti seguaci nella scienza, e vale a dire questa ipotesi intendo spiegare per quale ragione i Vangeli di Matteo e di Luca presentino molti aspetti comuni. E questo molti studiosi lo fanno risalire alla fonte Q. Non ho alcun problema ad aggiungere che vi fu anche una trasmissione, un'altra corrente che comunque riporta questi aspetti comuni tra Matteo e Luca. Purtroppo vi sono alcuni studiosi che, per quanto concerne appunto questa fonte ipotetica, trovano, per così dire, di questa fonte trovano un'interpretazione teologica e forse addirittura ideologica, se mi consentite di definirla tale. Perché nella passione e risurrezione, nella storia della passione e risurrezione, noi abbiamo molti aspetti comuni tra Matteo, Luca e Marco, ma non tra Matteo e Luca. E quindi questi studiosi dicono: bene, quindi la passione e la risurrezione di Gesù non fanno parte della fonte Q. Di conseguenza vi fu appunto una forma del cristianesimo senza passione e senza risurrezione. Quindi noi, a noi spetta la scelta oggi, noi possiamo scegliere oggi. Se vuoi appunto il Vangelo di Marco, allora puoi credere appunto alla crocifissione, alla risurrezione. Io credo alla fonte Q e quindi non ho bisogno della crocifissione e della risurrezione, perché questo non viene riportato nella fonte Q, ma questa fonte è ipotetica. E ci sono addirittura esponenti di questa tesi che affermano che questa fonte comunque abbia avuto appunto una storia della passione e della risurrezione. Ma adesso sto già guardando, insomma, con timore mia moglie e credo sia il caso di chiudere con questa risposta, in modo che ci possa rimanere ancora un po' di tempo per altre eventuali domande.
Volevo chiederle, è plausibile che Paolo abbia conosciuto Gesù in vita, cioè prima della conversione?
È una domanda domanda estremamente interessante. Se si intende rispondere a questa domanda in quanto storico, occorre innanzitutto valutare quelle che sono le possibilità cronologiche. Ed è interessante notare che in merito ad alcune questioni sulla scienza appunto del Nuovo Testamento vi sia una grande concordanza di idee. Come sappiamo, questo non vale per tutti gli aspetti, ma vale per alcuni aspetti o per alcune tematiche, e questo ci rende particolarmente lieti. Quasi tutti gli esegeti sono convinti che l'anno della crocifissione di Gesù sia l'anno 30 dopo Cristo. Significa che l'ultima fase appunto in cui si è trovato a Gerusalemme corrisponde appunto all'anno 30. Ora, la questione cronologica interessante è la seguente, vale a dire quando Paolo abbia incontrato Cristo risorto sulla strada di Damasco. È stata una domanda con la quale mi sono confrontato nella mia tesi. Ho potuto constatare che una domanda è la seguente, vale a dire una domanda sulla quale concordo con un grande studioso. Si trattava tuttavia di un grande studioso, ma di un pessimo teologo, ma era un ottimo storico. Il suo nome forse sarà noto ad alcuni di voi, il Papa appunto Benedetto lo affronta in maniera sia critica, scusate, in maniera molto critica, perché era un pessimo teologo ma esercitava una grande influenza, e il suo nome è Adolf von Harnack. Ma devo ammettere che era davvero uno storico molto valido. Ad esempio ha scritto dei testi molto importanti sul Vangelo secondo Luca, sulla storia degli Apostoli. Ed era convinto, ed aveva buoni motivi per esserlo, che sia il Vangelo di Luca che la storia degli Apostoli fossero stati scritti prima dell'anno 70, vale a dire prima della distruzione di Gerusalemme. E cosa dice Harnack sulla vocazione appunto di Paolo, sulla conversione di Paolo? Ha esaminato appunto dei dati che compaiono in molte fonti antiche, vale a dire circa il fatto che Paolo, in quanto che Paolo appunto si convertì in quanto appunto apostolo del Cristo risorto, nel secondo anno dopo che Gesù fu accolto in cielo. E quindi se calcoliamo il tutto ci troveremmo nell'anno 31 dopo Cristo. Ma quindi dove si trovava Paolo prima che venisse folgorato da Cristo sulla strada di Damasco? Dice a Gerusalemme. Dal punto di vista geografico e cronologico è possibile che Paolo abbia incontrato Gesù nelle ultime fasi. Non lo si può dimostrare, ma vi sono delle ragioni che ci portano a dirlo.
Buonasera, nella lettera ai Colossesi San Paolo dice sono detto nelle sofferenze per voi, conto ciò che manca ai patimenti di Cristo nella mia carne. Vorrei sapere quale potrebbe essere la sua interpretazione di questo, insomma, di questa espressione strana.
Condividiamo la stessa opinione, vale a dire che la lettera ai Colossesi faccia ancora parte della vita di Paolo. Questo è diciamo, oggetto di controversie nell'esegesi. Ma ritengo che le argomentazioni migliori evidenzino che questa lettera sia stata scritta ancora durante la vita di Paolo. Molto più difficile ritengo sia la domanda che lei abbia posto, che lei ha posto. E se ho compreso bene, si tratta del punto in cui Paolo aggiunge ciò che manca ancora alla sofferenza, alla passione di Cristo. E devo ammettere che, sebbene io mi occupi dell'Apostolo Paolo oramai da oltre 30 anni, potrei darle o riferirle 5 o 6 interpretazioni diverse in merito. Ma finora nessuna di queste mi ha convinto. E pertanto bene, le devo questa risposta e continuerò a dovergliela. Ma ritengo che la sua domanda e la mia risposta omessa evidenzia qualcosa di molto importante. Io sono convinto del fatto che le dichiarazioni decisive e importanti del Nuovo Testamento sono davvero chiare e inequivocabili. Ad esempio, quando si parla della risurrezione di Gesù Cristo. Ci sono altre domande in merito appunto all'interpretazione che sono molto complesse e molto controverse. Ritengo che faccia parte dell'onestà di uno studioso e anche di un cristiano ammettere in alcuni punti che nonostante 30 anni di studio, in merito a ciò io non ho ancora una soluzione convincente.
Capisco che il film inevitabilmente, perché è affascinante sentire il professor Risner, si sta scaldando molto bene. Vorrei però chiedervi di limitarci, anche per rispetto al professore, a due domande ancora. La signorina, e vedo che ce n'è ancora uno, che, a meno che uno non abbia proprio una questione ultra urgente, magari ancora sulla fonte Q, e voglia fare una domanda, se no chiudiamo la serie delle domande.
Io avevo una curiosità riguardo San Paolo, soprattutto riguardo alla metamorfosi che Gesù fa nella prima Eucaristia, all'ultima cena. Come San Paolo ha reagito al vedere questa cosa, non come una trasformazione o un miracolo, ma solo una metafora. E questa qua secondo me è la cosa più eclatante di tutto, è straordinario, nel senso, ci ha lasciato qualcosa che può essere una parola che cambia tutto in qualsiasi altra cosa, e non è un gioco, è una magia forse, e io se fossi San Paolo mi rimarrei molto colpito, forse mi spaventerei anche molto. E non so, forse questa è la cosa più straordinaria che ho visto forse nella mia prima terapia. Grazie.
Grazie per questa domanda. La curiosità è una dote, per così dire, una virtù dello storico. Si può essere un buono storico solo essendo molto curiosi, ma è anche estremamente importante che in quanto storico si sia anche prudente con la propria curiosità. E quindi si esaminino le fonti e vorrei rispondere brevemente alla sua domanda come segue. Vale a dire, Paolo davvero, per quanto appunto conosceva molto bene appunto la trasmissione, quanto trasmesso attraverso l'Eucaristia nell'ultima cena, e secondo punto che risulta estremamente evidente nella prima lettera ai Corinti, quando festeggia, quando celebra appunto l'ultima cena con la comunità di Corinto o altrove, bene, non si tratta solo di un rievocare l'evento, bensì Cristo è presente in un modo davvero del tutto particolare.
Lei ha detto nel secondo punto che ci stiamo avviando verso una nuova epoca. 2000 anni fa Dio ha inviato suo figlio Gesù per inviare una nuova epoca. Questa nuova epoca sembra voler fare a meno di Gesù. Ora mi piacerebbe chiederle, poiché mi ha colpito molto che Benedetto XVI abbia scritto un libro intitolato Gesù di Nazareth. Lei ha citato diversi studiosi che anche il Papa cita in questo libro. Cosa ne pensa di questo ponderoso libro di Benedetto XVI?
In quanto cristiano evangelico e teologo evangelico, sono riconoscente al Papa per questo libro, perché in questo libro davvero il Papa vuole condurre i lettori a ciò che di più importante viene il cristianesimo, vale a dire alla persona del Cristo vivo, del Cristo vivente. Il cristianesimo ha un'etica Ma non è un'etica. Il cristianesimo ha una dottrina, ha un insegnamento, ma non è semplicemente una dottrina o un insegnamento. Il Papa sottolinea, e di questo, in quanto cristiano evangelico, sono particolarmente lieto, il Papa sottolinea che il centro è l'amicizia personale di ogni singolo uomo con Cristo risorto. Qui il libro è davvero interessante ed è estremamente importante per la nostra situazione in Europa. E ovviamente è estremamente importante il fatto che il Papa abbia scritto questo libro. E se avessi scritto qualcosa di analogo in un libro, questo libro, o di questo libro, sicuramente avrei venduto solo poche copie. E quindi sono davvero contento che questo libro sia stato scritto dal Papa, perché in questo modo viene letto da molti, e molti lo leggeranno, molte persone anche che si arrabbieranno su quanto scritto dal Papa, o che vorranno arrabbiarsi su quanto scritto dal Papa. Ma se davvero leggerete questo libro, avrete davvero la possibilità di incontrare Cristo.
L'assenza di applauso è giusta, perché quanto abbiamo appena ascoltato è qualcosa che non può non commuoverci, nel senso più profondo, di una mossa nuova che nasce dal cuore, per come abbiamo imparato a conoscerlo, ragione e affezione. Una mossa di gratitudine, perché dovete ammettere che è raro, non solo in questa università, non solo nella nostra chiesa, particolarmente in questa chiesa milanese, ma anche nella società, sentire parlare con grande precisione, con grande tranquillità, con grande affezione di fatti, con la curiosità dello storico, la precisione dello scienziato e la fede di chi a questi fatti, a questo fatto di Cristo risorto, lega il proprio destino e il destino dei propri cari. La gratitudine diventa anche per ciascuno di noi la responsabilità, che tutta la fatica, che tutta l'entusiasmante scoperta di chi, ed è, guardate, un manipolo nella cristianità, guarda il fatto cristiano come qualcosa di reale, carne e sangue, incontri umani, il diffondersi nel tempo e nello spazio, incontro dopo incontro, a partire dai fatti terribili e gloriosi di quella primavera dell'anno 30 a Gerusalemme. Ecco, che questo diventi l'orizzonte della nostra vita, l'orizzonte con cui guardiamo, lo sguardo con cui guardiamo ai fatti quotidiani, al nostro lavoro, al nostro studio, anche alla prospettiva, non dimentichiamocelo, di contribuire anche come cittadini, ci sono le elezioni europee, a scegliere persone che possano tenere conto delle ragioni profonde per cui quella che non dovrebbe esistere, perché geograficamente è un'appendice dell'Asia piccolina, invece è diventata ed è ancora Europa. Poi voglio ringraziare in modo particolare il professore proprio per questa chiarezza, quando ci ha detto sui punti essenziali il Nuovo Testamento è inequivocabile e racconta fatti reali, incontri. Poi il cammino è ancora lungo, su tanti punti non essenziali si può discutere, bisogna ancora lavorare molto. Io purtroppo conosco professori che ribaltano queste certezze, sull'essenziale non si sa mai bene niente, mentre sui particolari diventano dogmi. Ci sono tante fonti Q che girano per l'aria a volte in università. Ecco, saper trovare persone che sanno, che ci aiutano a distinguere tra ciò che è essenziale, tra ciò che è inequivocabile, tra ciò che è realtà, fatti, verità storiche, e il percorso invece che ancora ci attende come studiosi, come studenti, come uomini, vuol dire poter incontrare dei maestri, persone cioè che stimano la nostra ragione, che stimano la nostra libertà. Abbiamo sentito la lode della libertà di coscienza del cristiano e di ogni uomo. Di questo siamo particolarmente grati al professor Riesner, e io mi auguro che questa sera ciascuno di noi esca più certo della ragionevolezza della fede, più certo che la proposta del cristianesimo, proprio perché è un fatto, non è innanzitutto un'etica, non è innanzitutto una dottrina, ma l'amicizia personale con Cristo risorto è possibile non solo a chi è già cristiano, ma è possibile a chiunque, dovunque e in ogni tempo. E penso, vedo anche molti giovani, che se qualcuno maturasse l'interesse ad approfondire questi temi, certamente troverà nel professor Riesner un interlocutore attento e disponibile. Lo ringraziamo ancora di tutto cuore per averci voluto dedicare il suo tempo e un poco della sua non solo scienza ma anche sapienza. Ringraziamo anche sua moglie, la signora Cornelia, che ha voluto accompagnarlo ed essere qui con noi questa sera. Scusate, prima di finire vi voglio dare un avviso che è legato sempre a questa università. Colgo l'occasione di una serata così importante per dirvi che a cura del centro pastorale sarà allestita nei prossimi giorni, per circa 2 settimane, nei chiostri della Cattolica, la mostra che sta girando in tutta Italia e comincia a girare anche nel mondo, molto semplice, molto bella, Paolo a Damasco, che è sponsorizzata dal progetto culturale della Conferenza Episcopale Italiana. Questa mostra verrà inaugurata il 14 maggio, quindi giovedì, fra una settimana, e resterà aperta ininterrottamente, si potrà visitarla anche visitatori esterni alla Cattolica fino al 29 maggio. Ringraziamo ancora il professor Riesner, la signora Cornelia, e buonasera.